questa sera sarà un grande architetto, ingegnere, costruttore più che un pittore a guidarci, perché vorrei cercare di mostrare come uno dei monumenti più apprezzati e visitati al mondo contenga il meglio del meglio del meglio del cristianesimo che mai siamo riusciti a fare. Lo dico e non lo nego, che non esiste una chiesa al mondo, non esiste una chiesa al mondo fino ad oggi che abbia la capacità di dire tutto il cristianesimo come la Sagrada Famiglia. Per questo vorrei far vedere come la fede cristiana ha la capacità di farsi, letteralmente, mondo, capacità cioè di dirsi, diventando addirittura famosa, anche a solo chi va a fare un giro a Barcellona, perché qui dentro c'è una bellezza che, anche se non ne sai tutto lo spirituale che c'è dietro, c'è un materiale che non può non prenderti. Ecco allora il cammino che oso fare con voi, dopo una piccola premessa che ci aiuterà a capire da dove siamo partiti e cosa vogliamo. Voglio darvi la chiave spirituale per leggere la Sagrada, dirvi quali sono le scelte di fondo che Anton Gaudí ha fatto e da lì come ha messo in opera e letteralmente il suo modo di percepire e di sentire il cristianesimo. La premessa è presto detta, perché ricordo stiamo dicendo che il Vangelo secondo è come se fosse una versione, il Vangelo secondo Marco, il Vangelo secondo Luca, cioè come me lo dice Luca, me lo dice solo Luca, e se mi perdo Luca non mi bastano Matteo, Marco e Giovanni. Questa è la scelta della Chiesa. Quindi se mi perdo Gaudì perdo un pezzo di cristianesimo, se mi perdo San Francesco perdo un pezzo di cristianesimo, se mi perdo una comunità perdo un pezzo di cristianesimo, perché quel modo di farsi carne del Vangelo è quel modo. Questa è la santità di ciascuno e di tutti. Bene, la Sagrada vuole fare questo, è una costruzione, è un mondo, è una casa che è in edificazione. Allora, è in spagnolo, ma non è difficile da intendere, e comunque, vabbè, anche se non lo si intende fino in fondo, non è la cosa più importante.
A mediados del siglo XIX, un libero barcelonés quiso construir una nueva iglesia, donde la ciudad crecía tras haber derribado las murallas. El Sánchez. Sería un templo expiatorio hecho por el pueblo y para el pueblo. Un joven arquitecto convirtió este proyecto en la obra de su vida y consiguió que su propuesta fuera una innovadora, incomparable y monumental basílica. Él era Antoni Gaudí y el templo, la Sagrada Familia. En 2010, 128 años después de la colocación de la primera piedra, el Papa Benedicto XVI presidió la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia. Aquel sueño ambicioso se hacía realidad y cumplía el objetivo principal: que la Sagrada Familia quedara dedicada solemnemente al culto.
La diaria da voi è santa, dedicata a Dio nostro Signor, non sentisti io mi plorevo, e il goccio del Signor sarà la vostra forza.
La cerimonia tuvo un gran seguimiento en Barcelona y también alrededor del mundo. Muchos podían ver por primera vez la grandeza y originalidad de una de las iglesias católicas más grandes que se está construyendo en el planeta. El origen del proyecto hay que buscarlo a finales del siglo XIX. cuando José María Bocabella crea la Asociación de Devotos de San José y promueve la construcción de un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia, financiado por los donativos de los fieles. El arquitecto francés de Paula Villar hizo el primer proyecto. El 19 de marzo de 1882 se coloca la primera piedra. Un año más tarde, el arquitecto renuncia a la obra y un joven Godín con 31 años coge las riendas. Él quería hacer el templo perfecto. Gracias a un gran donativo pudo llevar a cabo un replanteamiento total de la obra. Gaudín deja atrás el proyecto de iglesia neogótica y propone un plan ambicioso y monumental, absolutamente innovador, con 18 torres de gran altura. Consciente de que no vería el templo acabado, tomó una decisión rompedora. En lugar de construir las naves en horizontal, empezó una altísima fachada en vertical, la del nacimiento, más alegre y vistosa. Y pronosticó: vendrá gente de todo el mundo a ver lo que hacemos. En 1926, Antoni Gaudí muere repentinamente, pero las obras continúan y se acaban las torres de la fachada del nacimiento en el año 1930. En 1936, con la guerra civil, parte del templo es destrozado e incendiado. El taller de Gaudí con las maquetas del proyecto queda destruido. Vienen años difíciles de restauración y reconstrucción de maquetas, años de crisis y de polémica por la continuidad. Pero el pueblo de Cataluña continúa dando limosnas y el templo sigue adelante. El tiempo ha dado la razón a Antoni Gaudí. Con los años, la Sagrada Familia se ha convertido en el emblema de Barcelona y es un símbolo artístico y espiritual de Cataluña. Millones de personas de diferentes culturas y creencias se sienten conmovidos ante la magnitud y la belleza de la obra, la técnica arquitectónica, la luz, las esculturas y algo más intangible. Gaudí tuvo tres grandes fuentes de inspiración: la Biblia, la liturgia y la naturaleza. Quiso que la religión cristiana y la arquitectura se fundieran en este templo, convirtiendo cada rincón de la basílica en un símbolo de fe.
Ha detto già un sacco di cose interessanti questo video, che ci permette di entrare dentro in un mondo molto particolare, perché la Sagrada Famiglia è figlia di una precisa spiritualità. Vuole fare il tempio perfetto, che è la sfida della sfida della sfida per un architetto. Non la casa perfetta, fare la casa perfetta, ma la casa di Dio perfetta. Qual è il modo migliore per costruire un'abitazione a Dio? O meglio, un luogo in cui Dio abita la presenza con gli uomini e gli uomini abitano la presenza con Dio. Come si fa? Gaudì, che non è stato il primo a iniziare, perché riceve in eredità pochi anni dopo l'inizio della costruzione e la ritrascrive, Gaudì ha in mente alcune grandi questioni spirituali. Il primo, per questo è importante vedere anche la posizione, è voluto come un tempio espiatorio nel quartiere in e della Movida di Barcellona di inizio secolo, di fine secolo, inizio secolo, 800-900. È un tempio espiatorio. Noi cristiani lavoriamo così, non facciamo fare le penitenze agli altri e non andiamo a denunciare i peccati degli altri, ma nel cuore, dove gli altri vanno solo a divertirsi, io pago per te. Io pago per te, io faccio penitenza per te. E quindi è nata da una profondissima scelta spirituale di andare nel luogo del peccato, dove i preti non arrivavano, dove non si riusciva, dove io ci costruisco un qualcosa che da una parte dice il mio amore per, e rende presente l'amore di Dio, dall'altra parte, anche se tu non lo volessi, alla fine sarai costretto a vederlo. Incredibile quest'uomo, eh? E lui non vedrà, tranne la prima parte della facciata della natività, non vedrà nulla, e quindi lui immagina tutta quella roba qua. Noi abbiamo troppo fretta di vedere i risultati, anche pastorali, Gesù bambino, e va bene lo Spirito Santo a voltarci la faccia, e non solo. Perché qui capite che pazienza, che fedeltà, che visione di fede? Io la faccio, e questo sarà il tempio perfetto, e profetizzò, milioni di persone verranno a vederla, e questo diventerà il simbolo di Barcellona. Ha una pretesa non da poco, c'ha una fede questo uomo. Qual è la spiritualità che è dietro il tempio dell'espiazione? È la spiritualità che attraversa la fine dell'Ottocento, dove la spiritualità dell'offerta al cuore di Gesù, al cuore immacolato di Maria, una spiritualità che noi leggiamo a volte doloristicamente, quindi la croce, i sacrifici, ma in realtà era frutto di una grande opera e sensibilità di evangelizzazione. Volete convertire le vostre... convertire è tanto, è troppo grosso. Volete fare nuova evangelizzazione prima di star lì a fare tante altre cose menate, che vanno anche tutte bene, perché tutto va bene e niente va bene? Cominciate a fare penitenza seria voi per la salvezza delle anime, perché altrimenti possiamo fare tutte le iniziative, tutti i corsi che vogliamo, ma serve a nostre. Questa è l'intuizione che questa spiritualità vive, fanno una congregazione tipo le nostre del Santissimo, o del Rosario piuttosto che dell'Eucaristia, fanno una congregazione in cui coloro che ci stanno lì dentro lavorano per. Terzo, deve essere tutto coerente. Se vogliamo un tempio dell'espiazione, lo dichiara la Sagrada Famiglia, quindi la famiglia, per la difesa e la santificazione della famiglia. Noi sputiamo, no, noi valutiamo, sì, forse sì, non lo so, però gli altri, quelli che non vanno alla qui, non è più come una volta, sì, non vive in famiglia, basta, iniziamo a fare templi della Sagrada Famiglia, cioè iniziamo a fare espiazione per, a invocare grazia e misericordia per, non solo a non giudicare, ma accompagnare con la misericordia, a sacrificarci noi per. Per fare questa cosa qui, Gaudí impone, o meglio, non solo Gaudí, ma la congregazione iniziale, che il tempio non deve ricevere un euro, che è uno, né dallo Stato, né dai preti, né dalla conferenza episcopale, ma crescerà solo e solamente con i soldi della gente. Guardate che metà delle nostre opere pastorali, quello che facciamo, è perché riceviamo fondi, perché se dopo non arrivassero già, buon più fede, capite loro qua che cosa fanno? E che crede il bue? Noi la provvidenza, niente, lei ci decregna più, si assicurano il futuro, ciao, conto in banca, e si assicurano anche dopo 75 anni, vado già qua, là, e menado. L'argomento del quadro mio, e fa bene il Signore a non benedirci, fa bene il Signore a esterilirci, fa bene, perché non facciamo quello che ci ha insegnato il Maestro. Vogliamo la logica del mondo? Gratet, raccoglierai con la logica del mondo, no. Loro qui, io rimango ammirato, perché questi osano una scommessa che solo i medievali, con le grandi cattedrali, avevano tentato. E loro qua, mamma mia, che roba! E a tutt'oggi sapete che se andate alla Sagrada, sono andato 7-8 volte, adesso arriverò alla fine, ce la faremo a vederla, quando entri paghi l'ira di Dio, perché è un modo per sovvenzionare. Quindi io sto pagando la Sagrada Famiglia, perché tutto va per continuare la costruzione. E quindi si è trovato che quella roba dei turisti gli era sta facilitando tantissimo. Notate, io sfrutto te che andresti a fare turismo per farti costruire un tempio delle spiagge. Tu non lo sai neanche, ma yeah, questa è la nuova evangelizzazione. Riesco a portarti dove voglio io senza che tu lo sappia, facendo una cosa che a te farebbe pure schifo. E dici, ah, che bello, e fai pure la fila e la coda. Cioè, è un genio lui qua, è un genio. No! Un genio! Non terminiamo per i sacramenti della prima comunione, riusciamo a fargli fare la fila. Loro poi pure pagano e sono pure contenti. Incredibile, incredibile. Ecco quella roba qui, quando devo pensare alla nuova evangelizzazione, dico, beh, ecco, quella roba qui è ante litteram. Bene, vi faccio vedere ancora un pezzettino perché le trombe. Adesso arriva. Misericordiosa al peccato del mondo. Io voglio celebrare il cristianesimo, cioè Gesù Cristo e la sua opera nella Chiesa, come colei, la Chiesa, coloro i cristiani che con Gesù, unendo le loro sofferenze, salveranno il mondo. E la bellezza più grande è la bellezza della croce, perché il bello è il Gesù crocifisso. Faccio a rendere e a dare corpo a questa idea spirituale, a questo modo di percepire il mondo. Qui Gaudì è un genio, perché da una parte fa delle cose semplici, dall'altra parte delle cose super complesse. La prima scelta che Gaudì fa è di scegliere l'albero come guida. Mi spiego. Secondo Gaudì, i suoi diari in italiano non sono tradotti, purtroppo, nei suoi diari spiega e commenta tutte le sue scelte. Lui ha abitato poi fisicamente, è detto nella Sagrada, lì in parte della sacrestia, e è morto investito da un trampuari proprio lì intorno. E quindi è morto anche tragicamente, ha fatto della sua vita, l'ha fatto della Sagrada la sua vita. Secondo Gaudì, l'uomo riesce a fare le meraviglie quando riesce a imparare dal libro della natura. Non deve inventare nulla, perché l'invenzione più bello è imparare dalle cose belle. Perché più bello di quello che ha fatto il creatore, tu non saprai farlo, ma se fai con il creatore, con il creatore, cioè secondo lo stesso stile, secondo la stessa modalità, beh allora. E qual è la scelta che fa nell'albero e dell'albero? Descrive quello che vedeva dalla sua finestrella guardando gli alberi. Non c'è un albero uguale all'altro, non esiste in natura. E non esiste in natura un albero che per stare dritto ed essere armonioso ha gli stessi identici rami che sono di qui dalla parte di là. Perché noi per fare l'armonia o l'equilibrio abbiamo fatto la specularità, specchiato. Se va su di qua a questa altezza, va su di qua a quell'altezza di lì. Anche proprio per avere la proporzione di stare in piedi. L'albero? No. Perché è una meravigliosa armonia nella pluralità. Non ce n'è uno allo stesso identico posto dell'altro. Capite cosa sta dicendo? Questa è la Chiesa, è la pluralità dei carismi, nessuno deve copiare niente, nessuno, ma ciascuno è al suo posto e tu non devi fare lo specchio di niente, di nessuno, neanche di Gesù, perché non devi imitare la stessa identica vita di Gesù, ma devi vivere con Gesù e da Gesù il tuo tempo e la tua vocazione. Questo è un genio. E gli alberi hanno la capacità di stare in piedi anche se sono disarmonici, non hanno nella stessa identica, anzi più sono disarmonici più in realtà hanno un loro bello, che tu non cogli neanche che sono disarmonici, e sono talmente armonici che poi non ti dà fastidio che un ramo sia più grosso di qua rispetto a quello, non lo noti neanche. Dentro queste evidenze ci sono delle evidenze più profonde che sempre hanno percorso la grande cultura umana, non solo cristiana, che l'albero è in natura l'elemento che, perché è più radicato alla terra, è più capace di slanciarsi verso il cielo. Non esiste nient'altro. Perché va bene, ci sono gli uccelli che volano, però non hanno più i piedi in terra. Ci sono anche gli animali che saltano, ma non hanno più piedi in terra. Ma più sei piantato nella terra, più sei radicato, più hai la capacità di esplodere verso l'alto. E le due cose vanno correlativamente. Tra l'altro, non semplicemente andando in profondità le radici tanto quanto l'albero, ma poi espandendosi. Quindi non tanto semplicemente una profondità verticale, anche qua speculare, ma di ramata. Bene, questo è il cristianesimo secondo Gaudì. Una fedeltà alla terra, una fedeltà alla carne di Gesù, che è il trampolino di lancio per volare verso il cielo. Quindi tu sei del cielo se sei della terra e sei della terra se sei del cielo. Non quindi una contrapposizione, l'essere della terra e gli esseri del cielo, o uno spirituale e il carnale, no, il carnale è lo spirituale è il carnale, perché non puoi andare verso il cielo se non perché sei radicato alla terra, e la vera radicazione della terra è il tuo slanciarti verso il cielo. Dentro quella roba qui l'albero gli interessa poi biblicamente, perché l'albero della vita e l'albero della croce da sempre nella nostra spiritualità sono stati abitati. Pensate poi anche alla vigna o alla metafora degli alberi per dire anche l'ecclesia, gli essere discepoli di Gesù, perché il vero compimento di nuovo dell'albero della vita, cioè di cogliere il gusto, il sapore del vivere, in realtà paradossalmente te lo dà un crocifisso appeso via in croce, che diresti, beh, non c'è una gran goduria, una gran bellezza, ma in realtà è lì, nell'espiazione di nuovo c'è il frutto della vita. Guardate questa roba qua, vedessimo noi gli alberi così, vedessimo quando vedete un albero prima roba, guardatelo così, va con cane. Perché questo è Francesco, che quando vede il fuoco è frate il fuoco, quando vede l'acqua è sora acqua. Altrimenti, cioè, notate, ci vengono dentro dei legami spirituali, ci vengono dentro Dio che sta parlando a me e io che attraverso quella roba lì riesco a dire qualcosa di Dio. È come il gesto della carezza, del bacio, che se non lo dico così, perché quello che riesce a dirmi un albero, me lo dice solo l'albero. Bene, questa scelta lo porta ingegneristicamente, qui ho ripreso alcune cose soprattutto da questo bel testo, una cipicchia, quindi non ve lo consiglio, della Jakabuk, in cui fa vedere anche ingegneristicamente tutte le soluzioni che fa, perché non c'è una colonna che sia uguale. Nella Sagrada Famiglia non c'è una colonna che sia uguale. perché non deve essere contraddittoria la forma al contenuto. Non posso dire la pluralità se faccio tutto uguale, perché in realtà mortifico, perché io devo far vivere quella stessa identica sensazione, perché lui immagina la sagrada come se fosse una foresta, un bosco, una unità di vita che dalla terra si slancia verso il cielo e dal cielo si arriva fino alla terra. Questa idea di selva, questa idea di movimento, di pieno, di riempimento che lascia il vuoto, perché gli alberi sono anche pieni, ma in realtà sono vuoti, nel senso che tra i rami c'è molta ariosità e il vento ha la possibilità di muoversi. Non devo fare il muro, non devo fare il solido, il pieno, perché il vero pieno è lasciarsi svuotare per lasciar passare, lasciar passare la luce, lasciar passare il vento, perché altrimenti di nuovo divento contraddittorio. Ma io voglio dire dello spirito che abita e che vive, per questo sceglie anche poi l'idea dell'albero e di questa possibilità. Mi sono fatto anche spiegare dagli ingegneri, perché mi sono ignorante, tutto quello che hai voluto dire, perché hai inventato delle cose che non esistevano, e quindi qua tutto un genio umano messo a servizio di un'idea spirituale, in maniera tale da costruire, qui anche fatto adesso in 3D, da costruire delle forme, delle strutture mai fatte, per riuscire a dire e a mettere in opera e in forma quello che voleva esprimere. Questa è ripresa da sotto, da terra. Gli oculi qua sopra saranno poi aperti, adesso sono coperti perché sopra c'è un'impalcatura per costruire le torri sovrastanti. L'idea è questa: se io vado in una foresta e mi butto in terra, non vedo chiuso, che noi con i tetti fischia, siamo proprio tristi fessa, non vedo chiuso, e la luce deve venire dall'alto, quindi siamo contraddittori. Allora bisogna risolvere quella roba qui. Bene, la risolvo così, faccio che è un pieno che è un vuoto, perché la struttura lascia passare la luce, la filtra, un po' come fanno le foglie degli alberi quando in un sentiero, in un bosco, non ti arriva direttamente, ma ti arriva mediata da, non mediata, addolcita, accarezzata, accompagnata. Guardate che non è bello rimanere sotto il sole, non è bello rimanere sotto la luce, è antipatico. Le foglioline, i rami, hanno la grazia di farti vedere la luce, basta, ma nello stesso tempo di proteggerti. Capite che roba potente che sta dicendo lui qua? Cosa è la Chiesa? È il luogo dove la luce di Dio ti arriva, ti accarezza, non ti violenta. Con buona pace del Caravaggio, fischia se arrivassero dentro quei fiotti di luce così. Uah! E come quando ti arrivano negli occhi e in auto e non vedi più niente, è troppo violenta. Lui ha una spiritualità molto più profonda e delicata. E dentro qui poi si diverte con i colori, vabbè, adesso noi non stiamo qua a diventare matti, perché mi interessa comprendere questa idea di abitabilità di una luce. E guardate quella roba qua, Gesù bambino, cioè venderei l'anima per una roba del genere, perché lì, caspita, cioè tanta roba. Tu vai in chiesa nostra, capito? Alzo gli occhi verso i monti, no, non tirare sugli occhi là, perché è da chi? No, abbiamo provato a farlo con dei dipinti del... Ah, Gesù, lui qua capisce le cose che di per sé pure pensa anche normali, deve capire, ma le prova a mettere in asse, perché non è solo la cosa, sì, dobbiamo proteggerci sopra, perché altrimenti dopo il pianeta... E qui è qualcosa di più, perché tutto è messo a servizio. Quindi questa è la prima idea, l'albero, che diventa per lui il prototipo dentro il quale lavorare. Seconda scelta, la luce. Allora, noi siamo abituati, tranne nelle nostre chiese, cioè le vostre, purtroppo ad avere quei fari da stadio, per cui siccome devi risparmiare, avere tanta luce perché le lune le è mia, allora ci pianti il faro del dentista o del chirurgo, che non capisci se sei in chiesa, anche gli altari, o se è un banco d'ospedale sul quale adesso scanniamo qualcuno. Ficare lì, non so, tranne nelle vostre chiese, dalle altre bande. Adesso grazie al cielo un po' più di sensibilità per l'illuminazione, cominciamo a averla, ma ciao! Gaudì inorridisce, perché luce è il nome proprio di Dio. La parola Dio, dal sanscrito Dev, vuol dire luce. Il latino è ancora vicino, Deus, dies, il giorno. In italiano no, si è distanziato, ma il latino è ancora lì, è ancora attaccato. Perché abbiamo chiamato Dio Dio, sapete, per quella roba lì? Perché chi è Dio? La luce. La luce fa il lavoro della luce, è stato così. Questo è il nome e l'etimologia della parola Dio. Bene, se la casa di Dio è la casa di Dio è la casa della luce. E allora, e qua l'altra scelta geniale, fa tutto lui e faccio tutto io. Fa tutto Dio e fa tutti gli uomini. Quindi fa tutto Dio, quindi la luce dipende da lui. Cioè, se siamo in primavera, autunno, autunno, se sera, sera, se mattina, mattino. E non può essere la luce uguale, perché lui, secondo il movimento suo, che arriva a noi il raggio della sua grazia. Non siamo noi a farlo, ma è a lui che si rende presente. Noi dobbiamo diventare trasparenti, no? Meglio ancora, dice, non semplicemente trasparenti, cioè di lasciar passare così com'è, ma l'idea è di giocare con il mosaico e con i vetri colorati. Cosa vuol dire i vetri colorati? Che Dio fa tutto lui, ma la luce che arriva dentro è colorata dalla mia umanità. Come l'umanità di Gesù ha colorato la divinità, come Luca ha colorato il Vangelo, come Marco ha colorato il Vangelo, ha lasciato il suo colore, è stato filtrato dalla sua sensibilità, dal colore suo, bene, così questa è la Chiesa, questa è l'umanità. Dio non arriva a noi indifferentemente, ma sempre con il colore e il calore di una chiesa, una testimonianza, un volto, un colore. E allora qua gioca divertendosi, perché è pieno zeppo il Tempio dell'Espiazione, la Sagrada Famiglia, di mosaici colorati. Questa non è un'innovazione di Gaudì, perché la nostra grande architettura cristiana aveva sperimentato queste cose. Dove però la grande differenza, perché anche nel Duomo di Milano, anche nelle grandi cattedrali gotiche, ma si usavano i vetri per poi fare i disegnini. Allora devi fare il santo, la Madonna, questo e quell'altro, immaginando che c'è bisogno di far vedere qualcosa per arrivare a Dio. Il modo migliore per far vedere Dio è lasciarlo passare, non è spiegarlo tu, ma permettere a lui di muoversi come una voglia. Tu sei lì con il tuo colore, quando lui intende passare, veda poi lui, è grande abbastanza. Capite che finzione che ha, anche di pazienza nelle cose. Io sto lì e faccio il mio lavoro. Se lui vorrà usare di me, arriverà la sua grazia colorata della mia umanità. Veramente fantastico. Il top del top di quella roba qui, sapete, dell'antichità, nel romanico, è stato fatto con l'alabastro, perché l'alabastro era considerato una pietra, non è una pietra, però al tempo si pensava che fosse una pietra e la si usava alle finestre. Se avete presente, io penso a Sant'Antimo in Toscana, una delle chiese che più amo, è lì con l'alabastro alle finestre. Qual era l'idea? La luce della resurrezione che attraversa la pietra del sepolcro. perché l'alabastro poi lascia passare la luce. Questa era una potente la faccenda. Al dopo le finestre, e perché dopo bisogna aprire o chiudere, qui dentro era tutto abitato da un'idea spirituale. Ma la cosa per cui forse è la più grande innovazione, e che dice della genialità di quest'uomo e della spiritualità di questo grande cristiano, è in corso il già servo di Dio, è in corso il processo di beatificazione di Anton Gaudì, è il Trencadís, detto alla catalana. Cos'è il Trencadís? Dice la scrittura che la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, e che laddove c'è debolezza lì c'è forza, e ciò che gli altri hanno scartato, Simone, Andrea, Saulo, lui, Agostino, lui li ha presi e li ha fatti diventare un capolavoro di bellezza. Se metto l'oro direttamente, o se metto una lastra di porfido, è già bella. Come faccio a dirti che il cristianesimo è non un tempio romano in cui prendo le colonne belle, i marmi belli e li piazzo lì? Da Gesù, anche i nostri altari, che Dio li abbia in gloria ora e sempre, amen. Però dobbiamo domandarci quelle robe qua. Lui cosa fa? Va nella discarica di Barcellona, dove i piastrellisti andavano a buttare via i resti delle mattonelle. Cosa fa questo uomo? Va là, li prende e fa vedere, non ti faccio la teoria, ti faccio vedere che si può valorizzare ciò che gli altri hanno scartato, e ti faccio una cosa così bella che tu col tuo porfido non riuscirai mai a fare. E se avete visto Parguel, c'è una delle robe che tu dici Gesù, e qui col Trencadís lui si diverte un mondo. Adesso fanno un po' fatica, cercano anche adesso di andare nelle discariche a raccogliere un po' in giro, poi adesso li spaccano anche su intenzionalmente. Però è interessante, perché ciò che l'ama tagliente, cioè il coccio rotto, che è anche pungente, rischi anche di farti male, se però è tenuto insieme da qualcuno di più, questo è il cristianesimo. Va a prendere gli scarti e ne fa delle grazie. Quindi se avete i ragazzi terribili del vostro gruppo, sappiate che hanno quasi capito tutto dal cristianesimo. Perché il cristianesimo però qui va a prendere la feccia per trasformarla in grazia. Perché fare i bravi con i bravi, complimenti, è mio che la ora! Mica ci vuole il Padre Eterno, neanche Gesù, No! Ma tirare fuori un santo da un'ostrega come Paolo o da un'ostrega come Pietro, lì dici, per forza c'è Dio, per forza. E se dopo 2000 anni la Santa Madre Chiesa sta in piedi ancora, è il segno più evidente che Dio ci sia, perché squinternati come siamo noi avremmo già dovuto essere morti chissà da quanto tempo. Lui qua è un genio, che dopo quando te lo fanno vedere la prima volta dici, ma tolgo pure io, mi agnatate, perché dopo noi quando facciamo invece il mosaico, tutti belli, dritti, uguali, uno in parte alla... sei maniacale, sei ossessivo! In natura della vita mia, la vita non è così, è fatta di cocci taglienti che qualcuno più bravo di te riesce miracolosamente a tenere insieme. E qui ancora più di Geremia del vasaio rotto e te lo rifaccio, perché quando te lo rifaccio l'ho messo nella fornace, dopo non vedi neanche più il taglio, no? Qui le rughe all'Anna Magnani si vedono tutte con tutta la fatica che ho fatto a fare, e rimangono tutte perché sono la sua bellezza. Incredibile, veramente notevole, ragazzi. Quindi se doveste fare su una roba come chiesa, una roba che è di una potenza. Dopo, io penso che, magari spero che siate già andati a vedere la sagrada, dopo uno lì, bello là, che pensa mia, ma dentro c'è una forza spirituale. Bene, allora ho fatto le scelte di fondo, come dire, ho le lettere A, B, C, D, adesso devo fare il discorso. devo fare l'analisi grammaticale e anche logica, devo mettere insieme, devo usare, questi sono gli strumenti base. Cosa decide di fare quest'uomo? Un'altra delle cose sorprendenti, di fare non una facciata. Le nostre chiese hanno una facciata, perché si entra la facciata da una parte, la facciata, e poi dalle entrate laterali, che però del bus, per mano dei ter, per essere più veloci, se sei da parte lì, no? Tre facciate. E perché tre facciate? Beh, semplice, non dobbiamo inventare niente. I misteri del rosario. La religiosità popolare ha assunto la cosa più vera, gaudiosi, dolorosi e gloriosi, perché la vita di Gesù è così, la vita dell'uomo è così. C'è gioia, c'è dolore, c'è gloria. Non è sempre tutto dolore, non è sempre tutto gioia, non è sempre tutto gloria. Allora, prendiamo i misteri del rosario e lì dentro divertiamoci. La prima facciata, quella pensata e realizzata in gran parte dopo le parti sopra, come avete visto, delle cupole non c'erano, e la fa e la tira in piedi Anton Gaudí stesso. Qual è la cosa geniale di quella roba qua? Allora, devo fare gaudiosi l'infanzia, tra l'altro l'infanzia tiene dentro anche da piccolo, da grande e dopo. Pensate, mi stai gloriosi con una lettura anche temporale e di connessione del tempo e dell'eternità. Quindi io mi diverto e abito. I bambini, Barcellona, Mar Mediterraneo, sapete che è sul mare, Mar Mediterraneo, c'è pure una spiaggia. Quando vai al mare, cosa fai? Ti diverti con la spiaggia, con la sabbia. E come fanno a fare i bambini il castello? Avete presente quando prendi in mano e con l'acqua e la lasci andare giù, che fa brrr con la robettina? Ecco, io ti faccio quella roba lì, perché il mistero gaudioso dell'infanzia è il gioco della sapienza, per usare le parole della Bibbia, è la sapienza che gioca con l'universo, è il gioco bello di Dio che si fa storia, che scende giù dal cielo e costruisce una cosa bella. Dentro qua ci lavora con una teologia sopraffina. Lui qua ha studiato teologia, quindi ragazzi cari, mettetevi in conto di leggere un po' di libri di teologia, perché altrimenti vi assicuro che per quanto spirito e fuoco del Signor vi entra dentro, che rif mio, la polisi di certe robe studiamo un po', perché sono già arrivati prima gli altri e sto lì a farlo fare straordinario Spirito Santo. Ma è vero? No, è come dire sì, io non leggerò niente di come arrivare alla ruota, perché me lo suggerirà lo Spirito Santo. Chi lo sa, me l'ha inventato, va a leggere le istruzioni, tale quale che teologia e spiritualità, va a leggere un po' chi ci ha arrivato prima, no, te l'ha messo lì perché. E qua nella gaudiosi infanzia fa le tre virtù teologali. Oggi, stasera, io non potrò, perché io parlerei per ore e ore e ore della Sagrada, ma se ne fa possibile. Allora, al centro la carità. Questi schemi li ho trovati molto molto fatti, ben fatti, da Armand I. Puy I Tàrrec, è un esegeta, un biblista catalano, che poi mette al suo servizio anche tutta la preparazione teologica per leggere, quindi fa anche dei bei disegni, dopo li lascio qui e si possono vedere, li ho ripresi da lui. Carità, speranza, fede. Allora, la carità è lui, Gesù, perché è la carità di Dio fatta carne. Allora viene giù, c'è la stella del Messia, l'albero, la colonna, l'albero, la colonna del bene e del male, l'albero della vita, lì la vita, l'albero, la radice di esse, lì, tut, lì dentro. Maria, la fede, quindi colei che ha risposto il suo sì alla parola, all'annuncio dell'angelo, con la visita al tempio. Di qui Giuseppe, che è la speranza, Sagrada Famiglia, è genio lui qua, genio. E Giuseppe è il numero uno, per dire, uno che tanta speranza, ma perché gli rovò la blusa, c'ha il bebè a bordo, cade a scappare in Egitto, torna André e sto fiul deve salvare il mondo e non si dà da fare, e poi temere po' a primo che lui parte, ciao, cioè c'hai una speranza che yeah. Caspita, Sagrada Famiglia, capite che sono l'ABC del cristianesimo, Maria, Giuseppe, il bambino, il stredo, ma qui dentro io ci lavoro, non c'è bisogno di avere grandissime novità, perché la novità è lui, solo che devi abitare le cose di sempre con uno spirito e una libertà. Cambiamo registro totalmente, facciata della passione. Facciata della passione è stata portata a compimento da un artista catalano, Subirac, perché dopo ci tornerà utile questa idea di Subirac, in cui l'idea è lo spigolo tagliente, l'osso. Quando sei ossificato, devi andare all'osso. Quando sei scarnificato, ma un cammino di scarnificazione della fede. È un cammino in cui la tua fedeltà è lì e niente fa, non c'è più arzigogoli, e qua è parete liscia, o con il liscio più liscio ti faccio pure gli spigoli e uno spigolo. E qui nella facciata della passione c'è la celeberrima colonna dell'Ecce Homo, quindi è alla colonna e anche l'Ecce Homo, perché eccolo qui l'uomo che è incatenato dall'umanità, dal peccato dell'umanità, ecco qui l'uomo, ogni uomo che ha le sue grandi e piccole colonne e è annodato, non riesce a vivere da liberto, da figlio liberato, da schiavo liberato, da figlio adottato, e dietro in quei meravigliosi portali tutta intera la passione secondo Matteo. Con tra l'altro evidenziate alcune parole. È un genio lui qua, è un genio, perché io te lo faccio vedere, perché il Vangelo, scegliere Matteo, non posso spiegare perché Matteo, è la chiave d'ingresso, è la portona attraverso il quale entrare, per entrare nel mistero che qua vedi, perché tanti hanno visto quella roba lì, anche gli astanti, anche dei soldati, non è che sono entrati di più, ma la parola di Matteo e alcune parole della parola di Matteo diventano la chiave per riuscire a accedere. E se siete stati a Barcellona, anche poi nella metropolitana, nella che cos'è la verità, poi tante belle domande, tac tac tac, lì sono diventate così famose, così belle, che poi te le ritrovi in giro. Perché la facciata della passione è di una potenza impressionante? Perché dopo qua ci sarebbe anche la tomba, poi c'è la sindone, c'è tutto, cioè metto dentro di tutto. Ma la cosa per me più innovativa che Gaudì ha immaginato e che dopo Subirà ha realizzato, si legge così, si parte all'ultima cena, sono tutti i quali è la Via Crucis, tale quale, niente di più, niente di meno. Con mio avere dei grandi geni, ma sapere abitare quelle cose lì in maniera nella scena della passione, Subirà scrive l'iniziale del suo nome, la S, perché dentro quell'umanità c'è la possibilità della mia umanità, perché lui che è il Salvatore salva me, Subirà, cioè chapeau, guardate le vostre Via Crucis, Gesù bambino, tagliatevi i colari, le vene, perché all'inizio forse gli è bene in realtà, ma oh, capite ora quella roba qua, cioè trasuda spiritualità, trasuda una visione di cristianesimo e una potenza dell'incontro uomo-dio, che l'ultima facciata, che è quella in costruzione ancora tutt'oggi, è quella della gloria, dei misteri gloriosi, laddove si celebra il compimento di quell'umano nato su questa terra, ma che deve rinascere dall'alto attraverso la morte e resurrezione di Gesù per arrivare ad essere quello che dovrebbe essere, figlio di Dio, e poi godere per sempre un giorno in paradiso l'incontro. Ora, questa è spoglia perché è l'infrastruttura dietro, perché dopo deve essere costruita ancora davanti il tutto. Il tutto della facciata della gloria è un catechismo a cielo aperto, perché quella facciata qui, Lena Robo, è riuscito a metterci dentro tutto. Allora, innanzitutto qua sopra ci sarà scritto per intero il credo in latino. Incredibile, ragazzo, eh? Te lo spiattello è brutto, che sembra che lo faccia per darti contro, ma lì la mia fede con le porte giocherà sui sette sacramenti, perché i sacramenti sono la porta d'accesso attraverso cui Dio mi fa arrivare la sua grazia ex opere operato, perché lì c'è dentro la grazia di Dio che la funziona, è come dire sì, la porta per che io arrivi da Dio e Dio arrivi da me. Faccio le sette invocazioni del Padre Nostro, faccio nelle colonne le otto beatitudini e faccio nelle porte secondarie le 14 opere di misericordia spirituale e corporale. Ditemi voi, Gesù bambino. E dopo non sapete che cosa fare per fare il cristianesimo, ma quali sono i contenuti da dire? Quali sono le cose che... Beh, cor mio, date. Gaudice non serve tanto, Non serve tanto. Sveglia e ferro. Perché quella operazione qui, il Vangelo, Nostro Signore, le comunità prime, lì dentro hanno già disegnato un mondo. Hanno disegnato un mondo, capite? Non sono delle parole, ma sono un mondo che viene a parola. Allora lì dentro io te lo faccio, te lo ritrasformo in uno slancio di queste guglie, camini, sembrano quasi delle casette di gnomi, che con il loro tettuccio, boom, spingono verso l'alto. E la facciata della gloria completa, per quello che vi ho detto e descritto, è qui. Dopo viene messa anche con tutte le alleanze, tutte le schiere angeliche, tutto quello che porta dalla terra e dall'inferno al purgatorio e al paradiso. Ci picchia pure i novissimi, ci fa il tipo paradiso, inferno, purgatorio, morte, giudizio particolare, giudizio universale. Non esiste al mondo una chiesa che riesce a mettere in mostra il tutto del cristianesimo. Questo è un tentativo colossale. Vado quasi verso la fine. Le tre facciate. Ma non vi ho detto, e non mi dilungherò, sulla questione delle proporzioni e della struttura. Perché in Gaudì e nella Sagrada tutto è legato ad alcuni numeri e ad alcune proporzioni, in maniera tale che questi numeri e queste proporzioni permettano di dire il tutto del cristianesimo che è appoggiato, anche se è slanciato, sul Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché è la casa costruita sulla roccia, e la roccia certo che sono i 12 apostoli, ma i 12 apostoli si appoggiano sulla roccia che è Cristo, che è Lui che rende presente Padre, Figlio e Spirito Santo. È la Trinità, è l'amore di Dio qui reso accessibile per noi. Lui è il Figlio, ma attraverso il Figlio io ho accesso al Padre e mi dona lo Spirito. Devo fare anche la pianta della Chiesa, e anche qui Gesù bambino, sapete che mi fa tutto l'anno liturgico, mi fa il giro dell'anno liturgico, dall'Avvento alla Quaresima, mi fa il giro della Pasqua, perché io nel disegno della Chiesa ti faccio abitare anche fisicamente e spazialmente anche i tempi e gli spazi della liturgia, per non parlare poi delle torri con tutta quella verticalità. Ci sono i 12 apostoli, i 4 Vangeli, Maria Santissima e poi Gesù Cristo, che sono la punta più avanzata dell'umano verso il cielo, della terra verso il cielo, e correlativamente, se li guardo dall'altra parte, la punta più slanciata del cielo sulla terra. E quindi è veramente notevole, mamma mia, lui qua. Finale. Non è ancora finita però, perché noi siamo abituati a entrare in chiesa sempre dalla stessa porta. Al mio paese c'è la porta delle donne, perché tradizionalmente entrano tutte da lì, e la porta del resto del mondo, via Tati, però ecco. O altrimenti dalla parte del paese che sta di qui e dalla parte del paese che sta di là. Non so voi come entrate in chiesa, ma una volta presa un'abitudine, vai. No, perché dalla porta, cioè dalla facciata che scegli, tu fai un itinerario diverso. È come i romanzi a costruzione, e quando hai la scatola e puoi decidere e orientare, perché in base a come ti senti spiritualmente o quello che stai vivendo, in base all'ingresso che prendi farai un'esperienza di cristianesimo. Non riesci a farla tutta e te ne faccio almeno tre. La prima possibilità è il taglio, la via dell'umanità, che va nel taglio dalla gloria verso l'altare. Ma non è mica strano che la via dell'umanità lui l'ha disegnata così, perché homo vivens est gloria Dei, dice Sant'Irineo, l'uomo vivente è la gloria di Dio. Qual è il cammino della gloria? La vera umanità. Dio ti chiede di essere uomo fino in fondo, e uomo fino in fondo vuol dire essere figlio di Dio, e questa è la tua gloria. Non devi fare l'angelo, devi fare l'uomo. E l'uomo è colui che, partendo, abitando, è un dono di grazia, non lo devi conquistare, notate, non è che devi fare il percorso per arrivare alla fine, finalmente vinci il premio con i punti Barilla, perché ti è già dato per grazia. Entra da questa porta che ti porta, questa porta, all'altare dove l'umano divino si è rivelato fino in fondo. Via dell'umanità. Possiamo anche fare un itinerario, quindi questo potremmo dirlo quasi un itinerario antropologico. Chi è l'uomo? Allora lì dentro ti disegno, pensate ad avere una roba del genere da fare catechismo, Gesù bambino. Cioè, yeah! Devo parlarti invece di Gesù. Chi è Gesù? Beh, puoi fare l'itinerario dalla nascita alla passione. Entri di qui e arrivi di là. E cosa ci sta esattamente in mezzo? L'altare. Perché l'altare è la vera incarnazione per noi adesso. Perché è verbum caro factum est, verbum pardis factum est, perché la caro, la carne di nostro Signore nel pane eucaristico è la sua incarnazione, che è il memoriale della passione, morte e risurrezione di nostro Signore. Cioè, lui qua è un genio, è un genio. E lì dentro, su questo asse, tu trovi la verità di Gesù, perché la verità di Gesù, il perché è nato, il perché è morto, nel pane eucaristico, nello spezzarsi per, beh, tu hai capito tutto di lui. Possiamo fare anche un percorso ecclesiologico. Chi sono i credenti? Chi sono, o chi è meglio, la comunità di Gesù? E il cammino va, qui ci sono, allora vedete adesso qua, forse Avvento, Quaresima, Pasqua, Pentecoste, quindi c'è tutto il giro liturgico dei tempi liturgici maggiori, con poi anche l'itinerario dell'ordinario che adesso vi mostro, e la cappella della penitenza, la cappella del battesimo. Ti faccio i sacramenti che permettono alla Chiesa di essere Chiesa, perché per essere Chiesa entri attraverso la porta del battesimo, ma nello stesso tempo per rimanere chiesa hai bisogno continuamente di avere, di vivere del perdono del Signore, che è un cammino di purificazione e di illuminazione, gli illuminati, i battezzati. E la cosa adesso qua non si vede, perché si vedeva prima anche nel video, nelle colonne, adesso qua l'hanno tolte per far vedere il giro, nelle colonne, a ogni colonna ha messo lo stemma di tutte le diocesi della Spagna. È un catalano, non è da poco, perché sarebbe come per un leghista attaccare fuori lo stemma del Marocco, della Tunisia. Capite? Interessante. Perché chiesa, perché non la volete? Perché se non vedi nell'altro il tuo fratello, e va sicuro che tra un catalano e uno spagnolo, anche se cattolici, che è una fatica. È interessante, io celebro nella Chiesa che io sono la realizzazione della Chiesa universale, che la Chiesa è nel suo insieme, e quindi nell'apertura cattolica mi apro e vedo e permetto a me di essere me, la mia diocesi, la mia storia, questa storia, non devo assomigliare alle altre diocesi, ma sono dentro un girotondo delle colonne che stanno edificando a tutt'oggi la Chiesa cattolica. Bene, termino. È morto nel 26 e per il 2026, sapete, dicono che ce la faranno a concludere. Non so se ce la faranno, io oso sperare che sì. Comunque noi, quasi tutti di noi, insomma, auspichiamo, tutti noi siamo la generazione che nel 2026 potrà vedere realizzato il sogno che Gaudì vedrà dal paradiso. Lui l'ha disegnato, l'ha fatto, ma visto e abitato no. Questo è un video abbastanza celebre che poi Barcellona ha fatto per far vedere come diventerà e come stanno andando un po' i lavori per raccogliere e stimolare questo mondo qua. Oso sperare che andiate a Barcellona, oso sperare che andiate a incontrare questa potenza del cristianesimo che si chiama Anton Gaudí, oso sperare che abitando la Sagrada Famiglia riusciate anche solo un po' a respirare questo mondo e questa spiritualità, perché il cristianesimo secondo Gaudí, o meglio secondo la Sagrada, è proprio un inedito che mai nessuno in 2000 anni di storia del cristianesimo aveva osato fare, e noi siamo dei privilegiati. Se abbiamo bisogno di intervenire, approfondire, sottolineare, volentieri.